secondo me è visto con un po' di diffidenza, anche un po' da forse da un tipo di comunicazione del mondo del fitness che va più sull'aspetto fisico, la bellezza esteriore e non tanto una ricerca di un equilibrio, che invece è presente in tutte le fondamenta delle società occidentali moderne.
Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al quarto episodio di Humas. Abbiamo con noi oggi un ospite estremamente speciale, Manuel, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao, grazie per avermi invitato.
Assolutamente un piacere. Infatti, Manuel è membro della nostra squadra, membro attivo, e come dicevamo prima, dietro le quinte, lo considero uno dei miei maestri di vita, un mentore, nel senso che ogni volta io provo a insegnare qualche cosa di semplice a lui a livello fisico, ma imparo e ricevo un flusso di nozioni incredibili, quindi ho il piacere di condividerle con voi. Beh, partiamo subito da una piccola introduzione, se ci vuoi raccontare chi sei e che cosa fai nella vita tra le mille cose, così cerco di capirlo anche io, perché oggigiorno scopro qualche cosa di nuovo.
Dunque, sì, adesso metto un po' di ordine anch'io nelle varie cose che faccio. Dunque, essenzialmente mi sono più o meno sempre occupato di comunicazione interpersonale, quindi parlare con le altre persone sotto una qualche forma. Più o meno in tutti i lavori che mi sono piaciuti, che ho fatto, mi occupavo sempre di parlare con gli altri, partendo da un lavoro che ho iniziato a fare da molto piccolo, che è l'animatore nei villaggi turistici. Ho, a cavallo tra i 14 e i 15 anni, ho fatto la prima stagione di un lavoro che poi ho fatto per diversi anni, 14-15 anni, l'estate e l'inverno partiva, andavo nei
Ecco la
villaggi.
passione dei viaggi. Dove è
Anche,
nata?
esatto, quello di spostarmi è una passione che ho costruito insieme anche un po' al mio lavoro. E questo lavoro è stato fondamentale perché ero il classico ragazzino un po' cicciottello, tipo da Stranger Things, che seguiva videogiochi, e seguo ancora videogiochi, giochi di ruolo. E andare nei villaggi mi ha obbligato a parlare con le altre persone, a imparare un po' come relazionarsi con gli altri. Poi anche il lavoro dell'attore che ho fatto dopo un anno di università che ho detestato profondamente, un errore pazzesco di scelta, l'università che era statistica informatica per la gestione delle imprese, era l'università che ho fatto a Rimini per sbaglio.
Tua, ma non troppo tua, nel senso tua, nel senso
Sì,
che poi sei arrivato alle aziende, ma con i
esatto.
tuoi strumenti hai
Paradossalmente sono arrivato alle
creato.
aziende, ma per vie traverse. Quindi, dopo Matematica 1, che ho dato con le unghie e con i denti, sono entrato in accademia qua a Bologna. Ho studiato un po', ho fatto un corso di 2 anni di teatro e poi ho lavorato. Quindi, anche l'attore è un comunicatore. E incuriosito un po' da quella che era il raccontare delle storie alle altre persone, volevo capire cosa ci fosse alla base. Quindi, ho studiato lingue e letterature straniere con un indirizzo, diciamo, economico, linguistico, internazionale. E poi ho studiato un po' all'estero quelle che sono le materie che tratto come
Dove
formazione.
all'estero, dillo pure, lo
Esatto.
puoi dire, lo
Adesso
puoi dire.
ho studiato a Londra, al London School of Economics e poi ad Harvard, e in queste due scuole ho fatto una Summer Business School, cioè una sorta di master estivo molto concentrato, esperienze bellissime, soprattutto quello dell'America. Mi hanno insegnato tantissimo, ancora lezioni che sfrutto oggi nel mio lavoro, che si divide nel tenere delle lezioni, quindi insegno a ragazzi, ragazze e adulti vari comunicare, quindi faccio lezioni di public speaking o negoziazione, anche comunicazione interpersonale di base. E poi un'altra parte del mio lavoro è fare da consulente per queste materie nelle aziende, oltre che anche per l'immagine aziendale. Seguo dei progetti di comunicazione aziendale, quindi faccio questo essenzialmente, cerco di spiegare alle persone quali possono essere diversi modi di esprimere un concetto. Questo in poche parole è quello che faccio.
In questo senso, anche se è un pochino off topic, poi entreremo nelle domande più
Certo.
specifiche. Il confronto con culture differenti dalla nostra, quindi da quella italiana, quindi lei ha parlato del mondo anglofono, sia in Inghilterra, Londra che negli Stati Uniti. Che cosa ti ha insegnato o che cosa ti sei portato da quelle esperienze che non avevi trovato qua in Italia, che poi hai trasferito nel tuo lavoro? Questa è la domanda più mia che non era stata comunicata.
Va bene, è una domanda ottima. Allora, devo dire su due livelli, perlomeno per le due esperienze. A Londra mi sono portato a casa il lavorare in gruppo, perché l'LSE è stato un momento molto corale, e avendo sempre studiato in università in Italia e avendo fatto poi un po' di lavoro, non tanto la parte attoriale ma quella consulente che è solitaria, non avevo mai lavorato così tanto in gruppo, è stato molto bello. Le esperienze però migliori sono state sicuramente quelle in America, ad Harvard, dove c'era una dedizione ad alcune regole e al lavoro che non ho trovato in nessun altro percorso, dove c'erano delle regole molto molto chiare, erano poche e occorreva seguirle, nonostante insomma l'esborso monetario di Harvard sia molto alto. Loro hanno il potere di dire ok, sei in aula e non consegni un compito, per noi puoi anche andare a casa, oppure guardi il cellulare due volte, ti diamo i soldi indietro e vai a casa. Ah, quindi c'erano delle regole molto ferre, molto molto dure, più che ferre. All'inizio loro insomma ci hanno detto che essenzialmente per fare bene quel percorso dovevamo fare una scelta di queste tre cose, quindi avere una vita sociale, dormire e fare bene quel percorso di formazione. Di queste tre cose una bisognava abbandonarla, quindi solitamente la scelta che si faceva era abbandonare il sonno, quindi dormivamo poco o molto poco per poter uscire un po' con gli altri e lavorare sodo. Questa struttura del lavoro è stata molto molto utile, perché non ho mai studiato, tantissimo, perché anche in Italia non ho studiato così tanto come ho studiato in quei mesi in America. La cosa bella è che mi hanno dato un metodo, cioè prima di abbandonarmi alle varie materie, all'inizio mi hanno dato una struttura. Allora, se vuoi fare bene questo lavoro, occorre che tu organizzi il tuo tempo in questo modo, i vari spazi sono questi, ti consigliamo questo, questo e quest'altro, di fare tot attività, magari di inserire attività fisica in questo momento, in quest'altro, quindi non solo attività cerebrale, mnemonica, anche attività fisica e anche attività di condivisione. Quindi spronavano a fare ad esempio i pranzi insieme tutti i giorni con i vari componenti della classe, spesso si univano anche docenti che passavano per caso e si univano al tavolo. C'era questo ambiente di grandissima fatica, ma un ambiente di grande condivisione, grande relazione. I ricordi più belli non sono tanto delle lezioni, delle nozioni, ma sono dei momenti di pranzo che condividevo con i miei colleghi e colleghe, amici e amiche che adesso sono tutti in giro per il mondo, e parlavamo sia di cose trattate durante le lezioni che invece di tutto il resto, passato, presente, futuro, cibo, vita, tra di noi o anche con i docenti che si fermavano, che erano tutti allo stesso livello. Quello mi è rimasto molto, e oltre alla dedizione al lavoro, a strutturare il tempo per raggiungere un obiettivo, sembrano magari cose molto molto banali, ma fino a quel momento nessun percorso mi aveva fornito gli strumenti per capire o per ragionare su come imparare meglio o come sfruttare al meglio il mio tempo per studiare, scrivere un report, cioè il processo di scrittura di un compito era tremendo e lo detestavo e l'ho detestato dall'inizio alla fine, perché è sempre stato così: ogni settimana veniva dato un compito da fare scritto singolo, no? E lo consegnavi di solito il mercoledì, consegnavi la prima copia, perché poi lo consegnavi e il docente ti rimandava indietro delle correzioni che tu dovevi fare, quindi correggevi e mandavi la seconda copia giovedì, poi ti faceva delle altre correzioni su un altro livello, correggevi, lo rimandavi, se andava bene questo processo finiva sabato sera o domenica a pranzo, altrimenti andava ad accavallarsi con le consegne della settimana dopo. Bellissimo. Tu non volevi farlo,
facevi di tutto.
Esatto, tu facevi di tutto per completarlo, perché nella settimana avevi anche compiti singoli, compiti a coppie e compiti a gruppo. Bellissimo. Che erano lavori o anche gare di negoziazione, gare di public speaking, quindi era un lavoro che era tantissimo. A raccontarlo adesso sento la fatica, però col senno di poi
spossato.
Esatto, senno di poi dice cavolo, bello, è come i burpees, no? quando li vedi, cazzo, no, i burpees, no. Dopo che li hai fatti sei contento, esatto, perché li hai fatti.
In realtà ti ho fatto questa domanda, hai ovviamente superato le mie aspettative, ma è stata una giusta intuizione, nel senso che con te parliamo sempre del pensiero laterale, cioè del come tu riesci a portare in maniera trasversale delle competenze che acquisisci in una data area della tua vita a tutte le altre. E in realtà hai toccato alcune parole, disciplina, dedizione, senso di sacrificio, che sono proprie della componente fisica. Quindi la prima domanda che ti faccio è, un po' l'hai già forse accennato, e come mai ti sei avvicinato quindi al mondo del fitness, se in risposta a quello che dicevi prima, quindi la tua esperienza da ragazzo un po' più giovane nei centri, nei campi, al mare, o questo percorso di formazione ad esempio che hai fatto ti ha dato, ha valorizzato quindi anche l'importanza della componente fisica, hai citato che ti davano delle sorte di consegne anche sul tempo da dedicare alla parte fisica o altri elementi o tutti e due insieme.
Beh, sono arrivato alla parte fisica, sì, direi per me la rilevanza all'aspetto fisico l'ho dato più o meno insieme al percorso che ho fatto in America. Okay. Prima lo vedevo come un po' un hobby, un passatempo, qualcosa che doveva essere fatto, ma lo facevo un po' quasi superficialmente, senza un progetto strutturato in mente, che invece è una cosa molto importante. Lì appunto è stato interessante vedere come in quel luogo, in cui ero molto curioso, perché ovviamente è il luogo della formazione, dell'apprendimento per eccellenza nel mondo, ero curioso, perlomeno sono stato curioso di vedere come l'aspetto fisico era messo di pari passo all'aspetto cognitivo, mentale, no? E c'è da dire che lì ti aiutano molto. È vero che costa tantissimi soldi, però ci sono almeno due centri sportivi, quindi non palestre, centri sportivi che sono aperti H24. Io di solito infatti ho lì preso l'abitudine di andare presto in palestra, verso le 5:30, le 6, perché poi alle 7:30-8 partiva la giornata e dopo, dovendo stare con gli altri facendo le classi, la sera facendo i lavori di gruppo diventava impossibile infilarci la palestra, a parte il weekend, quindi andavo la mattina.
E a posteriori pensi che quindi fosse una giusta indicazione? Quella
sì,
di investire tempo anche sulla componente fisica.
Assolutamente. In palestra era bello perché c'era la stessa atmosfera che trovavi al tavolo con le altre persone. Quindi c'erano i docenti o c'era il rettore che andava nella stessa palestra dove andavo io e lo vedevi la mattina presto perché anche loro poi durante la giornata non avevano più tempo. Ed era incoraggiata questo aspetto, perché faceva parte dell'obiettivo che tu gli avevi chiesto di raggiungere. Non era di acquisire delle informazioni, ma era di fare un'esperienza formativa, che è diversa, perché poi se l'esperienza ha avuto successo è facile che tu acquisisca quelle abilità o quelle abitudini che hai trovato in quel percorso per il resto della tua vita. Quindi diventano strutturate e continuano a formarti, tra virgolette. Quindi sì, mi sono avvicinato grazie a questa esperienza che ho fatto, che era lontanissima da quello che ho fatto qua in Italia, lontanissima anche da quello che c'è a Londra, perché lì l'aspetto fisico è molto molto separato dall'aspetto cognitivo, un po' come è qui in Italia. Quindi sì, quello mi ha incuriosito e ho trovato dei parallelismi a quello che loro dicevano, disciplina, dedizione, relazione, divertimento, in tutto quello che facevano vedere.
Quindi, sì. Quindi per loro era una sorta di doppio binario, cioè investi sulla parte fisica sia per avere un riscontro sulla produttività, nel senso che se stai meglio riesci a pensare in maniera più lucida, hai più energie, riesci a portare forse in un certo qual modo, in maniera più efficace a termine i compiti che hai, ma per tutte queste altre, diciamo, dinamiche di crescita personale e collettiva.
Assolutamente, sì, facevo degli allenamenti che a raccontarli oggi sono durissimi, cioè mi sottoponevo a delle sessioni due volte alla settimana, facevo 150 burpees, che a dire adesso mi sembra strano.
Adesso che ne fai 100.
Esatto, adesso che ne faccio 100, sembra strano, però lì era proprio come se facesse parte dello stesso percorso, perché era condiviso. E soprattutto vedevo il parallelismo di un messaggio comune. Quello che dicevano i docenti in aula era quello che ritrovavo nelle palestre, nei servizi generali, nell'approccio dei docenti anche fuori dalle lezioni. Quindi sì, è stato proprio interessante vedere questo rinforzo che veniva sia in aula, in palestra, a tavola con gli altri, nel campus.
E tu da docente stai, tra virgolette, continuando la diffusione di questi principi o...
Beh sì, quando posso, sì, non tutti, perché per fare quel tipo di messaggio, per lanciare quel tipo di messaggio c'è bisogno di una struttura generale organizzata, però soprattutto nei percorsi che faccio con i ragazzi e le ragazze giovani, inserisco questa parte di, diciamo, coinvolgimento e difficoltà crescente, okay, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista delle tematiche trattate. Nei percorsi dove ho la fortuna di essere inserito su tutto il percorso, dall'inizio alla fine c'è proprio un incremento di difficoltà, coinvolgimento, relazione su tutti i livelli. Quindi, ad esempio, una cosa che mi dicono spesso, che piace poi ai ragazzi e alle ragazze, è che dei miei corsi, è che do il primo compito che do è quello di organizzare un aperitivo tutti insieme per fare gruppo o capire un po' chi sono le altre persone fuori dall'aula formativa. Poi do delle sfide settimanali che prevedono più o meno dei premi, quindi sì, c'è tutto questo lavoro che quando posso sono felicissimo di riportarlo. Poi in un qualche modo anche forse involontariamente lo faccio, perché è un modo che a me piace di formare o di fare il docente, quindi sicuramente lo riutilizzo. Certo. Ecco.
E dato che hai detto che proprio nella dinamica del viaggio, quindi del confronto alla fine, e riesci da ogni cultura a tirare fuori qualche elemento che poi puoi scegliere di condividere o di lasciare alla cultura stessa che hai conosciuto. Secondo te invece come mai in Italia la cultura fisica viene quasi vista più come un elemento quasi negativo? Per un messaggio che arriva dall'interno, cioè il modello che la persona media che frequenta la palestra dà al mondo esterno, o perché ci sono, non è semplicemente una cosa che a livello culturale abbiamo fatta nostra, nel senso che non abbiamo una cultura sportiva già da quando siamo piccoli, o hai visto altre dinamiche?
Una domanda complessissima. Effettivamente.
Perché una cosa un po' paradossale è che con te tu lavori molto anche sulle morning routine, di cui abbiamo parlato nel secondo episodio, anche con Luca. Sì. Tutte le persone di successo, tra i vari elementi di crescita personale, hanno un'area dedicata all'esercizio fisico.
Sì, vero.
Poi se però parliamo con il 90% dei nostri interlocutori, viene visto tendenzialmente come un qualche cosa di negativo, perché è associata a ossessione o ad altre dinamiche. E penso che in parte siano anche delle critiche di cui dobbiamo farci carico. Però mi piacerebbe capire se tu hai identificato altre dinamiche o il perché questo non ci appartiene a livello culturale.
Allora, secondo me c'è sicuramente un aspetto, come dici tu, culturale italiano. Devo dire che comunque a diversi livelli, ovviamente in maniera diversa, ho trovato questa diffidenza rispetto alle persone che decidono di fare un percorso non solo intellettuale ma anche fisico in diversi paesi, soprattutto occidentali, che ho attraversato, dalla Germania all'Inghilterra in America. C'è da dire che in America forse c'è un po' meno questo aspetto, perché ci sono diversi esempi di persone di successo e lì, okay, il successo è decantato come una cosa positiva, non da un punto di vista diffidente come può esserci qua magari in Europa, forse in Italia, dove il successo è sia celebrato ma anche visto con un po' di punta di cosa avrei fatto, quali sono i tuoi amici che ti hanno fatto arrivare in quel punto. Quindi il successo lì è un concetto diverso e quindi viene trattato anche il lavoro fisico in maniera diversa. Forse è appunto un fatto culturale, le persone magari non essendo abituate a un lavoro fisico di un certo tipo sono più portate a pensare a uno stile di vita fuori da quello che può essere un allenamento normale in palestra, minimo, che può dare qualche beneficio 3-4 volte alla settimana, come una cosa strana, fuori dal comune.
Anche tu mi dicevi spesso che quando dici ad alcuni interlocutori, diciamo nei vari corsi, che dedichi tempo alla cura dell'allenamento, dell'alimentazione, è quasi un elemento a volte allontanante, come dire,
sì,
un po' di sospetto.
Esatto, perché viene visto come una cosa un po' estrema da fare, ragionare sulla propria dieta o il proprio fisico, ma entra in campo secondo me dei meccanismi che sono anche un po' umani, cioè ad esempio lo spostare verso gli altri delle competenze che magari noi pensiamo di non assumere o di non poter mai assumere, cioè dire ah cavolo tu sei bravo ma io non ce la potrei mai fare, non ce la farei mai, oppure c'è un altro che fa dire sì interessante questa cosa del cibo in palestra, però mio nonno che ha 80 anni beve 2 bicchieri di vino, fuma, esatto, e sta benissimo, no? Quindi l'aneddotica aiuta anche in questo processo. Tre, secondo me è visto con un po' di diffidenza, anche un po' da forse da un tipo di comunicazione del mondo del fitness che va più sull'aspetto fisico, la bellezza esteriore, e non tanto una ricerca di un equilibrio, che invece è presente in tutte le fondamenta delle società occidentali moderne. I famosi greci o le scuole di retorica greca prevedevano una vicinanza, se non l'unione, al ginnasio, quindi dove si allenavano, e quindi Socrate, Aristotele erano bravissimi oratori, ma potevano correre tranquillamente.
C'è la lotta greco-romana.
Esatto, la lotta greco-romana, nuotavano. Passeggiavano per le mura di Atene perché la condivisione di domande e concetti quando si faceva un'attività fisica anche minima come quella di camminare era stimolava il processo mentale e cognitivo, quindi la vicinanza tra attività fisica e attività cognitiva è sempre stata molto vicina. Si è perso, secondo me, nella divisione di comunicazione forse. Quindi forse la comunicazione dovrebbe più puntare non tanto a un aspetto fisico, la comunicazione del fitness, ma a un equilibrio e a un possesso di informazioni mentali e fisiche che aiutano a stare bene o meglio in prospettiva.
Forse c'è questo esperimento. Tanto che tu sei un esperto dell'improvvisazione, ti lancio questa sfida adesso, okay. Cioè tu da ipotetico, diciamo, divulgatore del fitness, okay. In maniera abbastanza concreta, partendo magari anche dalla tua esperienza personale, cioè da quello che tu stesso hai guadagnato nell'approcciarti al mondo del fitness, in che modo proporresti o parleresti di questa visione del fitness potenzialmente un po' più ampia, quindi di questo fitness che punta sia a un miglioramento anche della componente fisica, ma che potenzialmente ha anche come beneficio una crescita un po' più a 360 gradi.
Ok, come lo
descriverei? Diventerà il mio posto di domani.
come lo descriverei o come cercherei di convincere le persone a fare
come
questo
percorso? Come lo descriveresti?
Come descriverei? Ok.
Anche banalmente sulla base della tua esperienza, del che cosa ti ha dato questo mondo anche in maniera molto pratica, senza perché tu sei una persona, come hai spiegato all'inizio, che ha tra virgolette un lavoro ma tanti lavori, nel senso che lo declini poi con un dialogo trasversale a aziende estremamente diverse, può essere auto, hai parlato prima del teatro, cioè sì. Cose che quasi sembrano viste da fuori, delle dimensioni che non comunicano tra di loro, eppure di fondo usi quasi delle regole comuni.
Sì, le regole comunicative poi sono uguali a prescindere dal contenuto, quindi che si parli di auto, di navi, servizi alle persone o prodotti, più o meno le strutture argomentative sono le stesse.
Potenzialmente tutte le persone che lavorano in questi settori potrebbero giovare, da quello che hai detto tu, da un lavoro sul proprio corpo, la propria mente, in maniera un po' trasversale, anche tramite il fitness.
Sì, sì.
Quindi questa visione di equilibrio che il fitness potrebbe dare, come potresti descriverla?
Manda da $1 milione. Allora, come potrei descriverlo? Allora, solitamente
mi faccio fare una consulenza gratuita.
Allora, solitamente si parte dal bisogno delle persone, neanche nella descrizione di qualcosa, occorre identificare il bisogno, cioè questo elemento che riscontro positivo può avere per le persone. E le persone poi possono avere dei bisogni diversi, possono aver bisogno di
ti interrompo
stare
in maniera provocatoria.
Vai, dimmi.
Siamo, secondo te, dato quello che hai detto, cioè non essendoci un substrato culturale che punta a questo come un reale bisogno, come facciamo a rendere le persone consapevoli che questo sia un bisogno se la cultura stessa non lo propone come un bisogno?
Allora, bisogna cercare di fare quello che si fa nella formazione o anche nel marketing, che è quello di far percepire una mancanza alle persone o una possibile necessità. Quindi quella possibile mancanza o quella necessità poi possono essere collegate dalla soluzione che viene data. Quindi in aula ti faccio capire che può esserti utile o hai la mancanza di una conoscenza che può essere un public speaking o tecniche negoziali. Quindi prima ti devo far rendere conto che hai questa mancanza e dopo ti spiego come fare e poi te lo mostro con degli esempi. Quindi ci possono essere tantissime tipologie di mancanze, cioè occorre far leva su dei concetti magari comuni, generare delle persone, cioè perché le persone dovrebbero fare questo percorso di equilibrio per stare meglio, per guadagnare o per meno risparmiare del tempo o guadagnare del tempo nella loro vita. Quindi quanti giorni ci mancano adesso prima di lasciare le nostre spoglie mortali? 4.000? 8.000 giorni? Ok, hai 8.000 giorni su questo pianeta. Questi 8.000 giorni, o 10.000, quelli che sono, ti piacerebbe passarli stando bene? Magari avendo meno acciacchi fisici alle ginocchia, ti piacerebbe camminare con i tuoi figli, con i tuoi nipoti, fare quel trek che hai fatto con tuo figlio adesso, farlo con tuo nipote tra 20 anni? Ti piacerebbe conoscere il più a lungo possibile tuo nipote e vederlo non solo fino a quando avrai 10 anni, ma quando avrà anche 20 anni? Questi elementi del lavorare sul tuo fisico non ti faranno diventare Schwarzenegger o qualche altro bodybuilder, che adesso non mi viene in mente nome, però ti permetteranno di stare bene il più a lungo possibile per il tempo che ti è dato.
Questo faccio due considerazioni. Uno, il fatto che mi rendo conto di quanto siamo incapaci di comunicare da parte nostra dei divulgatori, e mi ci metto io come parte del problema. Due, ci vedi anche in questo una componente culturale, cioè un'estrema importanza a quello che è il adesso, con poca lungimiranza e poca attenzione a quello che sarà, inteso anche come investimento, perché un po' la cosa che hai detto prima è molte volte si fanno dei compiti e non si vede subito il risultato, però se non li fai arrivi la domenica che si uniscono alla settimana dopo perché non li hai fatti bene e si uniscono a quelli della settimana successiva. In maniera un po' metaforica può essere un po' anche quello che fa la cura del fisico, nel senso, io faccio adesso delle cose che nell'immediatezza non mi danno subito la certezza del risultato, ma sul lungo periodo mi danno potenzialmente uno stile di vita un po' più sano e longevo. Quindi può anche essere questo uno dei limiti, il fatto che la nostra società ci dà troppa attenzione a quello che è l'immediatezza?
Ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto la società ha un ruolo fondamentale nel fissare questi obiettivi a breve termine. Dall'altra parte c'è da dire che il nostro cervello è più o meno lo stesso dalla fine dell'ultima era glaciale, 14-15 mila anni fa circa, poi adesso la data magari la scriviamo nei commenti esatti. Comunque è quel cervello da migliaia di anni. In questo cervello sono contenute una serie di azioni che partono in automatico. Una di queste è quell'azione del nostro cervello che si è voluta per cercare di farci stare vivi il più a lungo possibile, l'hanno chiamata attuazione iperbolica. È uno di questi bias cognitivi, quindi sono questi programmi che partono in automatico senza che noi lo vogliamo. L'attuazione iperbolica suggerisce in maniera molto forte al nostro cervello di preferire qualsiasi azione che ci dia un riscontro positivo immediato. Quindi
magari anche con basso dispendio energetico.
Quello che ci suggerisce il nostro cervello è di fare il minor sforzo possibile e raggiungere quello che il cervello ci dice essere il miglior risultato ottenibile. Okay. Questo si ritrova in tutto quello che facciamo. Quindi, oggi mangio una pizza, tanto inizio la dieta lunedì prossimo. Non faccio questa cosa perché vederne i benefici vuol dire aspettare un mese, 2 mesi, 3 mesi. Quindi se non ho un ritorno immediato è facile perdere poi l'interesse in questa azione. E trovare l'equilibrio con un lavoro sul proprio corpo, magari non per tutti, ma per molte persone, me compreso, vuol dire avere pazienza e spostare i propri obiettivi verso la fine. È un lavoro molto difficile, perché questo desiderio di avere un premio immediato è fortissimo per il nostro cervello, e combattere questo ragionamento istintivo vuol dire fare un allenamento di controllo dei propri istinti emotivi, che è una cosa molto difficile, e gestione anche un po' di questi che sono i propri istinti. Quindi, una cosa che trovo molto efficace per me è darmi dei piccoli traguardi facili, che però io poi magari so che sforerò. Una volta durante la via francigena, che ero distrutto, ero morto, non volevo più andare avanti, e quindi mi dicevo, vabbè, magari oggi mi fermo qua, intanto mi alzo e faccio un po' di stretching, magari poi comunque non cammino, però intanto faccio stretching. Poi quando faccio stretching, cazzo, però potrei fare qualcosa di più, vabbè, guardo solo la tappa, guardiamo la tappa di oggi e vediamo cosa succede, poi magari mi metto a dormire, guardo la tappa, cavolo, sono solo 10 km questa tappa, vabbè, però in mezzo c'è un paese, arrivo fino a metà e poi cerco di prendermi in giro dandomi degli obiettivi facili da raggiungere, che però poi mi dicono, va bene, faccio ancora un po'. Ci sono tantissime di queste piccole strategie per cercare di ingannare questi meccanismi. Questo è l'elemento trasversale, quindi tutti gli esseri umani hanno questi bias cognitivi e tutti noi ne siamo più o meno schiavi. A livello culturale, cioè dire che la velocità del capitalismo o la velocità del mondo della comunicazione hanno aumentato questi aspetti. Quindi metto la foto, mi aspetto i like. Faccio una cosa e mi aspetto un premio immediato. Imparo qualcosa, la voglio saper fare subito. Quindi hanno amplificato questo processo. Quindi c'è una doppia componente.
Stupendo, davvero stupendo. Continuerei l'intervista all'infinito, ma ti lancio la domanda conclusiva che ho lasciato a tutti gli ospiti precedenti, ovvero a un potenziale ascoltatore che potrebbe avere uno stile di vita simile al tuo, quindi molto molto impegnato, diciamo. Un messaggio che vorresti lasciargli di incoraggiamento o meno, o di riflessione a iniziare questo tipo di percorso inteso come ricerca di equilibrio anche tramite il fitness, che vorresti lasciare, o un semplice saluto?
Quindi una potenziale persona che
vorrebbe iniziare, magari ha uno stile di vita molto impegnato, quindi pensa magari di non avere, come hai detto tu, o non avere abbastanza tempo, o ha sentito il nonno che gli ha detto che può farne a meno, eccetera. O un messaggio di sfida, o un messaggio di incoraggiamento, una riflessione, o un...
Sì, allora,
guarda. Sulla spalla, così io vado avanti lo stesso.
Allora, le cose che posso dire sono cercare di evitare gli errori principali che ho fatto all'inizio. Quindi evitare di fare tutto subito, quindi dire ok, da oggi mi sveglio alle 5 del mattino, scrivo un diario tutte le mattine, bevo così, mangio in questo modo e vado in palestra.
Aspettative più realistiche.
Esatto, esatto. Abbassare tantissimo le aspettative. Iniziare, se magari siamo abituati a svegliarci alle 8, iniziare a svegliarci alle 7:30. E quindi prevederlo proprio come un cammino, un processo. Questo è il primo elemento. Il secondo è di risparmiare del tempo. Una cosa difficile è stata capire che ci sono delle persone che fanno quello di lavoro, il personal trainer, il nutrizionista, e l'hanno scelto, hanno delle competenze precise, occorre trovare le persone con cui ci si trova meglio, però risparmiare il tempo vuol dire far fare un pezzo di percorso a queste persone, perché poi sarà più veloce il nostro miglioramento. Quindi
fidarsi. Da te italiano.
Esatto, esatto. Evitare di fare il fai da te perché me l'ha detto l'amico o me l'ha detto YouTube, ma cercare delle persone che, anche molto banalmente, ti facciano una scheda e facciano un controllo mensile, perché diventa un processo. Questi due sono i primi errori, gli errori che ho fatto, che consiglio di non fare. Quindi prevedere un percorso, darsi le aspettative giuste e risparmiare del tempo trovando delle persone che ti aiutino, perché hanno delle competenze migliori delle nostre.
Basta, mi fermo, perché qualunque altra parola andrebbe a rovinare l'episodio. Quindi ragazzi, spero che sia stato interessante per voi come lo è stato per me, quindi grazie ancora Manuel per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi.
E lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e ci vediamo alla prossima intervista.